Io credo che libri come questo comunque diano un apporto importante alla lotta contro la mafia. Perché la lotta alla mafia non si può fare se non c'è prima una conoscenza di quello che significa la mafia, di quello che ha fatto la mafia in Sicilia. In particolare, fare luce sulla vita, sulle esperienze, sulla coscienza, è bello il sottotitolo del libro La coscienza di un giudice. Ecco, è doveroso nei confronti di tante vittime che spesso sono soltanto delle croci di un'immensa fossa comune, una fossa comune che purtroppo raccoglie tanti caduti che dal dopoguerra a oggi, ma in particolare negli ultimi 30 anni, hanno costellato le strade di questa martoriata regione. In particolare la figura di Rosario Livatino ha delle specificità sue, assolutamente diverse da ogni altro. Nella conoscenza superficiale collettiva, Livatino è noto come giudice ragazzino. E questo per via del libro di Nando Dalla Chiesa, che per primo fece, come dire, conoscere al vasto pubblico la figura di Livatino, per il film che dal libro ne fu tratto. Dalla Chiesa usò questo che è una terminologia di Cossiga, che Cossiga usò in forma polemica, non nei confronti di Livatino, ma in generale nei confronti di sostituti procuratori che secondo lui usavano le manette facili, e Dalla Chiesa lo usò in forma contropolemica nei confronti di Cossiga, per dire, insomma, questi giudici ragazzini alla fine poi sono quelli che ci lasciano la pelle. E però, tutto sommato, giudice ragazzino è un bell'appellativo per Livatino, nel senso che gli corrisponde, almeno a leggere quel che emerge dalle pagine di Gilda Sciottini. Viene di pensare a quanti ragazzini, giudici o no, sono morti in Sicilia, quanti eroi borghesi, per usare un altro termine, anche questo letterario, perché è il titolo di un libro su Giorgio Ambrosoli, ucciso dagli sgherri di Sindona, quindi in qualche modo anche lui vittima della mafia. Eroi loro malgrado, diceva, accennava un po' l'omonimo prima. Si cita spesso Brecht: sfortunato il popolo che ha bisogno di eroi. Ecco, e purtroppo la Sicilia è sfortunata perché ha avuto, speriamo non ne abbia ancora bisogno di eroi, eroi involontari, eroi loro malgrado. C'è una bella espressione di un collega di Livatino, il dottore Saieva, il procuratore Saieva oggi a Sassari, che dice: la verità è che bisognerebbe vivere in un paese dove non è dato mettere in conto di morire per fare il proprio dovere.
Mi pare
Un'espressione molto bella e molto significativa, perché Livatino non si aspettava, credo, di essere in prima linea, sul fronte, a rischiare la vita, anche se qualche presagio tra le pagine appare. Che vi ho fatto? Grida ai killer che lo inseguono per ammazzarlo come un cane sull'orlo del dirupo dove cadrà. Era un magistrato, non era un combattente, non era un crociato. È un magistrato animato da un altissimo senso del dovere. Un senso del dovere, direi quasi religioso, se l'aggettivo non sbattesse un po' con la sua religiosità personale, che era altrettanto forte, però era un cristiano che aveva un fortissimo senso dello Stato. Cristiano è magistrato, cristiano è uomo delle istituzioni. Senso del dovere che viene in Livatino prima di ogni altra cosa, emerge chiaramente anche dai suoi appunti privati, dalle sue famose agendine. Lui sostanzialmente teorizza che anche la vita privata, anche i sentimenti, anche le passioni vengono dopo il dovere nei confronti dello Stato e della comunità. Altra caratteristica è del magistrato Livatino, che è anche l'uomo Livatino, è la sobrietà, il non volere apparire, il non volere andare sulla ribalta. C'è un episodio divertente che è raccontato nel libro. Ci sono poche riprese televisive di Livatino, credo solo un paio. In una lui appare mentre consegna delle onorificenze ai carabinieri e mentre torna al suo posto dopo aver consegnato questa medaglia, vede che c'è una telecamera che lo riprende e si mette quasi la mano sul volto per nascondersi. Ecco, questo lui lo teorizza in una delle sue poche uscite pubbliche che viene riportata ovviamente per accenni nel libro. La sua figura di magistrato, quella a cui lui si rifà, è quella di un giudice che deve offrire di se stesso l'immagine non di una persona austera o severa compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile di governo rano, di una persona seria sì, di persona equilibrata sì, di persona responsabile pure, potrebbe aggiungersi di persona comprensiva ed umana, capace di condannare ma anche di capire. Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha. È difficile trovare parole così forti e così di saggezza e di equilibrio in un giovane di poco più di 30 anni. Emerge anche dal libro la difficoltà del fare antimafia a cavallo degli anni 80, e soprattutto di farla in provincia. Noi spesso vediamo la lotta tra mafia e antimafia da Palermo, dove la coscienza civile matura già attraverso i grandi delitti politici nei primi anni 80, dove matura una coscienza sociale, anche che sia pure attraverso un percorso accidentato, difficile, comunque che cresce. In provincia è tutto molto più difficile, molto più complicato. Non a caso ci sono tante vittime in provincia di cui poco si parla. Due anni prima di Livatino, Regento muore il giudice Saetta, insieme con il figlio, vittima innocente, ma anche a Trapani muoiono magistrati come Ciaccio Montalto, Giacomelli, e lo stesso maresciallo Guazzelli morirà più tardi ad Agrigento. Non dico che siano vittime dimenticate, ma sicuramente sono vittime più in ombra rispetto alle vittime della grande città. Eppure stare in provincia negli anni Ottanta, accanto ai mafiosi, quando i mafiosi sono i tuoi dirimpettai, sono i tuoi vicini di casa, sono i ragazzi con cui giocavi all'oratorio, con cui che vedevi al cinema o per strada, era estremamente difficile. E i famosi 100 passi di impastato che separavano la sua casa dalla casa del boss Badalamenti. Chi viveva in provincia e che faceva professionalmente antimafia allora, ce l'avevano un po' tutti, e magari erano 50, erano 10 passi. C'è un episodio che sintetizza un po' questo, ed è raccontato da un collega, la richiesta di Livatino di non firmare una misura di prevenzione nei confronti di un suo compaesano, che però segna un po' una contraddizione, che è una contraddizione legata appunto al suo senso di dovere, del dovere che in fondo poi confliggeva con la necessità di una certa cautela. E cioè il collega gli dice: sì, va bene, la firmo io, però è chiaro che la devo riscrivere il provvedimento, altrimenti tutti capiranno il tuo lessico è inconfondibile che l'hai scritta tu. E lui gli dice: no, assolutamente no, non devi toccare una virgola. Perché quello era il suo senso del dovere, il provvedimento era quello e quello doveva restare, anche se l'avesse firmato un collega. Per questo è caduto Livatino. Il movente, come accennava Vito, non è del tutto chiaro. Evidentemente c'era un gruppo di altri ragazzini, tra virgolette, della mafia che volevano farsi avanti e in questo cercavano di avere titoli per farsi avanti, prendendo uno scalpo importante, come poteva essere quello di un magistrato. Ma certamente è morto per il suo rigore, perché non era un giudice addomesticabile, perché se a 38 anni era così, sarebbe diventato anche molto più pericoloso. È paradossale che lui, credente, religiosissimo, come abbiamo già detto, sia stato fatto fuori da una cosca che in qualche modo si richiama alla Madonna. Gilda Sciottino riferisce la leggenda per cui Stidda sarebbe un richiamo alla Madonna della Stella, patrona di Barra Franca. E quindi gli stiddari in qualche modo si rifanno in maniera così rozza a un simbolo della cristianità, uccidono un uomo così profondamente credente. Qui potrebbe aprirsi il discorso della santità, su cui Gilda si sofferma nell'ultima parte del libro, che potrebbe apparire una vicenda ovviamente interna alla Chiesa, e in una certa misura lo è. Non siamo certo noi a dover pronunciarci, tantomeno a decidere se Livatino possa essere annoverato tra i santi o no. Certo è che noi laici forse possiamo avere qualche perplessità nei confronti di una scelta del genere. Perché rinchiudere figure come Rosario Livatino o anche Pino Puglisi nell'altarino, metterlo su un altare così lontano da noi, così irraggiungibile, potrebbe trasmettere il segnale di una distanza nei confronti delle persone normali. Potrebbe dare la sensazione che per combattere la mafia bisogna essere santi, che le persone normali in fondo possono accettare degli accomodamenti perché santi non sono e non tutti possiamo esserlo. Ecco, quindi mi permetto da laico di nutrire qualche perplessità. Io credo che per combattere la mafia, l'illegalità in questa terra a volte serva l'eroismo, ma molto spesso basta fare il proprio dovere, obbedendo alla legge e alla propria coscienza, per tornare alla coscienza. Ecco, io credo che questo sia il messaggio più importante che ci lascia il giudice.